Ore 20 e 40 minuti, questo è il beat C'è o non c'è, che questa sera vi farà compagnia fino alle ore 22. Questo è sempre Radio Blackout, vi ricordo i contatti 011 24 95 669, 346 66 73 263, www.radioblackout.org è sempre il sito di riferimento. Ci ha fatto da cappello Philip Glass con il suo Einstein on the Beach, abbiamo sentito il primo pezzo CNI, che ci introduce un po' al tema della serata, ma prima di svelarvelo ci andiamo a sentire un pezzo che anch'esso si avvicina un po', ma si avvicina un po' di più al dibattito di ieri sera. Quindi questo è il beat, tra 4 minuti cominciamo. Buon ascolto.
It's what we do. Easy to say, I'd like to hear you say you better is what we do. Say, Hannah and I felt they did okay. You'll do 25 years in a cubicle wishing that you panic is what we do. Is that easy to say? Then let's hear you say you panic is what we do. Say, man and I felt a dick of tray. Some imagination learn to keep secrets too. You don't change the world by sitting in your office. In your office is changing you.
Yeah.
ore 21 e 40, 20 e 45, questo è sempre il beat, c'è o non c'è. Quindi questo era Canonize Philip K. Dick dei Big World Inferno Friendship Society dall'album The Anarchist and the Ecstasy. Ci addentriamo quindi al tema della giornata di oggi. Abbiamo un sacco di ospiti in studio. Ciao.
Ciao.
Microfono.
Ciao.
Ringraziamo anche Pink e Ginox per essere venuti a fare due chiacchiere ieri sera in radio e a presentare Ruggine. E il tema di questa sera sarà l'infinito matematico.
Così sembra, sì. Però non voglio svelare niente perché si è creato questo clima dai confini della realtà, per cui non voglio dire troppo. Partirei leggendo una cosa da un libro che non voglio neanche svelare, ecco, che sveleremo soltanto in seguito, sempre per mantenere questo alone di mistero che circola per tutta la puntata. C'è un concetto che corrompe e altera tutti gli altri. Non parlo del male, il cui limitato impero è l'etica. Parlo dell'infinito. E più sotto si specifica. L'infinito è un ente operante nel cosmo come seme di disordine e assurdità. Non c'è nulla di più pericoloso della perdita del limite e della misura. L'errore dell'infinito è la perdita del valore contenuto nella relativa perfezione di ciò che è concretamente determinato e formalmente compiuto, ed induce perciò a smarrirsi nel nulla o in un labirinto senza via d'uscita.
Finito, anche questo è già infinito.
Sì, è finito. In realtà la puntata potrebbe finire qua. Abbiamo toccato il nostro apice. Ora
ci sentiamo tra 15 giorni. Ciao.
Ah, vi svelo chi era costui che ho citato e il libro. Allora, il libro si intitola Breve storia dell'infinito di un professore di matematica di Tor Vergata, Paolo Zellini. E la citazione era proprio l'inizio di questo libro, che inizia con una frase di Borges tratta da altre inquisizioni, nella quale sostanzialmente si delinea un po' tutto il dibattito degli ultimi 2000 e qualcosa anni di storia occidentale sull'infinito,
da quando l'uomo calpesta la terra più o meno. Dai, l'uomo sapiens,
noi ci rifacciamo più agli antichi greci perché la nostra cultura occidentale deriva più o meno da lì, quindi
e come nasce?
Si inserisce.
Quindi come nasce il concetto di infinito?
Allora, nei greci sostanzialmente nasce dalla matematica, della geometria, dall'osservazione di ciò che gli stava attorno, no? Ma perché erano persone e quindi un po' come in tutti noi i problemi relativi alla misura, al calcolo, all'età, al tempo eccetera nascono dall'osservazione della nostra esperienza di vita. La frase di Borges era interessante perché sostanzialmente riassume i termini esatti in cui il dibattito è stato portato avanti in tutti questi, in questi anni. Noi, per dare un principio a questo dibattito, secondo me potremmo iniziare da come i greci definivano l'infinito. Prima lo chiamiamo infinito, in realtà loro lo chiamavano apeiron, che non è uguale a infinito, ma è uguale più a indefinito, cioè a qualcosa che non si sa. In particolare c'ha due radici questa cosa. Una è peras, che è l'indefinito in greco, cioè che è l'infinito, è il finito in greco, con la davanti, no? Negativa, diventa l'indefinito. L'altro è peras, che in realtà è il conoscibile, quindi con la davanti diventa l'inconoscibile, l'ignoto. Entrambe delineano un po' l'idea che i greci avevano di questo ente, ecco, questo ente che secondo appunto Borges e secondo molti è un po' corruttore di tutto ciò che ha un senso nell'esistenza, no? Per loro era comunque la parte da lasciare fuori, per quello lo chiamavano indefinito. Il passaggio a chiamarlo infinito è in realtà un po' quello di cui parleremo stasera, cioè fa un po' parte nella filosofia occidentale del momento in cui l'uomo tenta di inglobare questa indefinitezza, inizia a chiamarla infinito e piano piano si avvia a cercare di possederla. Poi vedremo che in realtà noi partiamo da lì e poi con gli sviluppi più o meno della nostra filosofia dopo 2000 anni ritorniamo lì, cioè nel senso che facciamo tutta una parabola di roba per poi arrivare che non capiamo nulla uguale. E nello specifico il dibattito nei greci, diciamo, se volessimo dargli dei nomi per riferirlo a delle scuole filosofiche, eccetera, potrebbe essere interessante iniziare dai pitagorici, che sono i primi a essere enormemente infastiditi dall'infinito, essenzialmente perché loro avevano una visione del mondo che si fondava proprio da un punto di vista filosofico su questa adorazione per i numeri interi e per i rapporti precisi tra numeri interi, ed erano proprio un casino contenti di questa cosa. Avevano costruito anche le prime teorie musicali, nascono proprio dalla loro osservazione che se
erano un po' definiti poi successivamente i paranoici ossessivi, no? E questa definizione quasi può dire del pitagorico numero intero.
Sì, erano in questo senso sì, erano paranoici ossessivi, infatti anche nelle reazioni che poi hanno avuto di fronte all'esplodere dell'infinito nella matematica greca, hanno dimostrato di essere un pochino paranoici ossessivi. Nel senso che loro, appunto, in questa adorazione che avevano per il numero intero, a un certo punto si sono resi conto che alcune delle cose più fighe che avevano tirato fuori, tipo ad esempio il teorema di Pitagora, dava adito a dei grossi problemi, nel senso che se io pigliavo sto triangolo rettangolo ma gli mettevo come lato 1 e 1, l'ipotenusa veniva fuori radice quadrata di 2, che non è un rapporto esprimibile in termini di numeri interi. E loro di fronte a questa cosa ci sono rimasti malissimo, ma talmente male che hanno deciso che quello diventava un segreto della loro scuola, che era una scuola esoterica. Per essere politically correct bisogna dire che era anche l'unica scuola però che ammetteva le donne, così facciamo l'aggancio sull'8 marzo. Però era l'unica scuola che
guadagniamo terreno adesso per perderlo dopo, ci stiamo accumulando punti, ce li spenderemo successivamente.
Però era anche l'unica scuola che ammetteva le donne, ma erano strettamente chiusi comunque al loro interno, erano di fatto una setta, e nel momento in cui alcuni di loro hanno indagato meglio questo problema dei numeri che poi chiameranno appunto irrazionali, perché non rispondevano a questo criterio di razionalità, di mondo preciso e ordinato che si esprimeva così bene con i rapporti tra numeri interi, ecco, loro ci sono rimasti male, hanno deciso che questa persona, che non mi ricordo precisamente come si chiamava, però era uno di loro che ha iniziato a tirare un po' fuori questa cosa e farla uscire, e l'hanno condannato a morte. Cioè, alcune ricostruzioni dicono che proprio fossero su una nave mentre litigavano e l'abbiano tirato di sotto. Altri dicono che non è proprio andata così, però comunque gli hanno augurato che Poseidone se lo pigliasse. E altri comunque specificano bene che è stato di fatto ostracizzato dalla scuola questo, perché ha rivelato in primis il segreto e in secondo proprio il segreto sbagliato, che non doveva dire questa cosa qua. Perché poi da lì sono partite tutta una serie di cose tremende, tremende perché per loro era un po' il crollo di un sistema di valori, ecco. E infatti però nel pensiero greco la cosa già un po' serpeggiava, perché non è che sono scemi tutti gli altri, solo loro lo sapevano. E infatti la prima volta che si affronta questo problema dell'infinito in termini paradossali, cioè in termini da mettere in crisi il nostro pensiero, è con i paradossi di Zenone sul moto, che sicuramente voi vi ricorderete, perché c'è il paradosso, quello di Achille che non raggiunge la tartaruga, è famoso e lo dicono anche ai bambini, no? E quindi tutti se lo ricordano. Però sostanzialmente quello che dicevano questi paradossi un po' in tutte le loro formulazioni era sostanzialmente che se io tento, ad esempio, se io scaglio una freccia, no? Questa freccia non arriverà mai al bersaglio, perché io dovrò sempre percorrere la metà del percorso, e poi di nuovo la metà del percorso, e la metà della metà, e della metà, in una regressione infinita, per cui sembra che la freccia in realtà non si muova mai. E allo stesso modo, per questo Achille non raggiunge mai la tartaruga, perché la tartaruga va più piano, però Achille deve, se la tartaruga è partita prima, lui dovrebbe raggiungere la metà della distanza, poi la metà della metà, la metà della metà, della metà della metà. Il mio cervello si perde e Achille non raggiunge mai la tartaruga. Ma noi sappiamo che Achille raggiunge la tartaruga, che la freccia raggiunge il bersaglio. E allora come si fa?